Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Teresella
e Don Davide
per questo nostro incontro, diciamo incontro con l'arte, arti e artisti. E prima di dare però l'avvio a quanto abbiamo preparato per oggi, ci ascoltiamo la canzone Vincent.
Sparpagliati al vento, il giallo immenso e lo scontento negli occhi che non ridono, negli occhi tuoi, Vincent. Dolce amico mio, fragile compagno mio, al lume spento della tua pazzia te ne sei andato via, piegando il collo come il gambo un fiore, scommetto un girasole. Sparpagliato grano, pulviscolo spezzato a luce, le bocche aperte e senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è. Poi le nostre sedie, le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, e il tuo tabacco sparso qua e là. Dolce amico mio, fragile compagno mio, che hai tentato sotto le tue dita di fermarla la vita, come una donna amata alla follia, la vita andava via. E più la rincorrevi, e più la dipingevi, a colpi rossi per tenerla stretta, gialli come dire aspetta, fino a che i colori non bastaron più. E avrei voluto dirti, Vincent, questo mondo non si meritava un uomo bello come te.
Ecco, Don Davide, dobbiamo parlare di un argomento molto difficile, non so come,
di attualità,
sempre, perché prendiamo, come sapete, spunto da Luoghi dell'infinito ed è Sguardi sull'Eterno. Ecco, Don Davide, questo Eterno, che è una parola molto grande, però il tempo dell'uomo è talmente breve che come si fa a dire Eterno?
Proprio per il fatto stesso che ci accorgiamo che ci sono state persone prima di noi. Ci siamo noi e sappiamo che verranno persone dopo di noi, pensiamo ai bambini più piccoli, vengono. Questo ha fatto sì che l'uomo si domandasse: ma perché io ho un tempo così breve, quando se mi guardo intorno il creato è così vasto, così immenso, che mi dà il senso dell'eternità, del non, dell'infinito, pur sapendo come cristiani che anche il mondo non è eterno, perché è creato e quindi ha avuto un inizio e avrà anche una fine, se stiamo sulle parole del Vangelo. Per cui l'uomo ha sempre cercato di dire: io ho dentro qualcosa di me, il mio spirito, l'anima, ecco, questa mi dà il senso che io devo esistere ancora. Se poi guardiamo alla figura di Gesù Cristo risorto, cosa dice? È vero che il mio corpo è cambiato, ma io sono sempre, sono eterno, ci sono ancora. È vero che era il figlio di Dio, per un cristiano è il figlio di Dio, ma dall'altra parte è la dimostrazione che, essendo noi creati a sua immagine, ecco che anche noi siamo chiamati a vivere la dimensione di eternità. E l'eternità vuol dire che non ha né passato né futuro. E mi viene in mente una ragazzina di seconda e terza elementare mi chiede: ma Don Davide, perché Dio è eterno? Io sono rimasto un po' meravigliato da questa domanda. E allora le ho detto: ma tu hai studiato i verbi? Sì. Sai che c'è il passato, il presente e il futuro? Sì. Ebbene, Dio non ha né passato né futuro. Cosa rimane? Rimane il presente. Ecco, il presente ti indica l'eternità che c'è in Dio, e questo presente Dio lo vuol condividere con noi perché ci ama così tanto che ci vuole vicino a Lui.
Sì, ecco, Don Davide, diciamo che appunto il concetto di eternità si accompagna da sempre al divino e anche alla bellezza. Però soprattutto al giorno d'oggi ci si domanda: ma per chi, ma per che cosa, con tutto quello che c'è, con la gente che diventa sempre cattiva ogni giorno, con queste cose che non ci fanno stare tranquilli?
Il motivo è semplice. O io ho punto di riferimento verso Dio e cerco di imitare Dio, che è amore, e quindi uso l'amore nei confronti degli altri. Oppure esalto me stesso dicendo: io mi sono fatto da me, no? Ecco allora che io divento egoista e quindi gli altri non mi interessano più. Cerco quello che mi pare e piace e faccio tutto quello che in questo momento mi capita in testa. Un marito vuole uccidere la moglie, fa benissimo, perché la divinità di me stesso sono io sono libero di fare tutto quello che voglio. Ma questo modo di ragionare non è la libertà, è il libertinaggio. Ecco la confusione anche delle parole, perché sono il linguaggio che tante volte ci manda fuori strada.
Eh sì, Don Davide, ci vorrebbe una trasmissione solo per stare su questo discorso, però noi ci dobbiamo dedicare all'arte. Quindi andiamo a vedere una... a meno, non so, vuole aggiungere qualcos'altro, no, per chiarire un po' i radioascoltatori il concetto di eternità, visto che è...
L'eternità non è definibile. Noi siamo legati al transitorio, al limite. Quindi pensiamo all'eternità come un qualcosa di astratto, mentre invece Dio è un qualcosa di concreto, anche se non materiale. Ecco, questo ci fa capire questa dimensione. E nello stesso tempo, diciamo così, la Sacra Scrittura ci ha aiutato a capire che noi siamo limitati proprio attraverso il concetto di creazione. I filosofi antichi hanno sempre cercato di trovare una soluzione di eternità attraverso il mondo e non sono mai riusciti, no? Perché? Perché anche Platone diceva che noi siamo immersi nel mondo di Dio e siamo la fotocopia di quello che Dio ha presso di sé già nell'iperuranio. Ma questo è un po' da tutte le varie religioni, perché anche, diciamo così, le popolazioni meno evolute, anche loro hanno questo concetto di divinità e di eternità, perché è un qualcosa che Dio ha messo dentro di noi e non possiamo farne a meno, anche se non riusciamo a spiegarla tutta se non guardando a Gesù Cristo.
Certo, quindi proprio una storia senza tempo, e diciamo che il concetto di eternità nelle civiltà, che si può appunto dagli antichi greci all'India fino all'America precolombiana, è stato sempre preso in considerazione.
Ma anche adesso le popolazioni, diciamo, del terzo mondo o dell'Africa, quelli che noi chiamiamo pagani, animisti, eccetera. Anche l'animista ha il concetto di eternità dentro di sé.
Allora, Don Davide, andiamo a Venezia a vedere un bellissimo mosaico nella Basilica di San Marco, ed è la Cupola della Creazione, 1200-1249.
Ecco, la Basilica di San Marco è stata costruita sulla copia della Basilica che è di Santa Sofia a Istanbul. Uh-huh. Ecco. Perché ha messo tutto questo della creazione? Perché la Basilica di San Marco è, potremmo dire, un catechismo per chi vi entra. E quindi l'elemento importante è innanzitutto la Bibbia parla di creazione, ecco allora che vede la creazione come un momento di questa evoluzione del mondo. Si parla dei sei giorni, in realtà... Noi dovremmo dire è un modo materiale per capire, erano epoche, erano momenti, tant'è vero che gli scienziati dicono no, ci sono stati momenti diversi. Questo tipo di creazione è basata anche sulla settimana, sei giorni bisogna lavorare, settimo giorno bisogna dedicarlo a Dio, e in questa creazione si vede chiaramente che Dio prima crea gli spazi e poi mette i viventi negli spazi, crea il cielo e poi metterà il sole e la luna, crea la pioggia, l'acqua e l'aria, allora ci mette gli uccelli e i pesci, crea la terra con le piante e ci mette gli animali e l'uomo. Cioè la Sacra Scrittura, proprio per far capire a questa gente la semplicità, ha dovuto scendere anche sono una descrizione di tipo umano. Perché? Perché se io non ho mai visto un cavallo, come faccio a capire o spiegare a una persona che cos'è il cavallo?
Certo, bisogna disegnarlo. Certo.
Disegnarlo o fargli come termine di paragone un animale che lui conosce.
Ecco, quindi sì, questo bellissimo mosaico lo si può vedere a Venezia. Allora, io invece vorrei sottoporre delle immagini, ovviamente, perché dagli Egizi a Van Gogh, passando per Giorgio e Ingres, la sfida di rappresentare l'eternità tra simbolo e metafora è stata veramente grande, perché, come dice lei, insomma...
L'uomo ha bisogno di vedere e di capire.
Esatto.
Allora, la pittura in genere o la scultura ci aiuta a capire questa dimensione. Pensiamo già ai papiri degli egiziani, dove c'è il libro dei defunti, dove viene descritta proprio questa realtà. Poi qualcuno dice anche le piramidi sono messe in posizione tale da richiamare delle costellazioni del cielo, per dire ecco, noi vediamo il cielo, veniamo da lì, dobbiamo ritornare da lì, e questi raggi che ci sono nelle piramidi, il giorno specifico entra questo raggio per andare a colpire quella che è la mummia del faraone, diciamo.
Certo,
così.
Sì, un punto strategico. Qualcuno ha detto che nell'arte tutto parla di eternità, ed è anche vero. Diciamo che una natura morta, per esempio, dove ci sono solo due mele, due castagne, una scodella di minestra, sottrae quelle povere cose alla vita di tutti i giorni e le immerge in un'atmosfera senza tempo, cioè in una dimensione di eternità. Questa considerazione però diventa più problematica qui alle soglie dell'arte moderna, quando l'impressionismo inizia a dipingere, chiamiamolo pure, l'attimo fuggente. È vero che quell'attimo fissato per sempre sulla tela si dilata fino a uscire dal tempo, ma è anche vero che tipo Monet e compagni volevano esprimere proprio il momentaneo, per non parlare appunto di queste ultime cose, l'action painting, che vuole testimoniare solo l'esistenza di un presente senza passato nel futuro.
Oppure cioè i futuristi che la macchina, no, sezionata in modo da far vedere la velocità, ma per uscire anche lì dal tempo.
Ecco, ma Don Davide, ma al di là di queste premesse, come l'arte ha rappresentato il concetto di eternità in senso proprio? Lo vediamo tra poco. Adesso ci sentiamo un po' di musica e poi vediamo di sottoporre ai radioascoltatori qualche immagine, appunto, sempre inerente all'eternità.
I've been staring up at the grayest skies, trying to find myself some luck, but it's running dry. It's like the weather makes it worse than my cloudy mind. I could really use a dose of some paradise. Sometimes you gotta run from a broken heart before I turn into a ghost. Need a brand new start. Get myself headed to the coast, man, it ain't that far. Hey, they got sun in LA and some shining stars.
Ecco, Don Davide, vediamo allora di sottoporre un dipinto ai radioascoltatori. Partiamo con Jacopo del Sellaio, Trionfo dell'Eternità, 1480-1485 circa, è un olio su tavola e si trova a Fiesole presso il Museo Bandini. In questo caso ci sono molte figure qui rappresentate.
Ecco, è un cammino verso l'eternità. Abbiamo nella parte inferiore, è un dipinto molto complesso, nella parte inferiore abbiamo i quattro simboli delle evangeliste: il leone, l'aquila, l'angelo e il toro, che sono i quattro Vangeli. Perché? Perché attraverso il Vangelo la persona umana fa un cammino mettendo in pratica le tre virtù cardinali, la fede, la speranza e la carità, in modo da arrivare poi di fronte al tribunale di Dio. E sotto i piedi del Signore Gesù risorto, perché ha le stimmate anche nelle mani, c'è un globo terracqueo, il quale ci indica che davvero il Signore Gesù è il giudice di tutta l'umanità. E poi intorno sia a lui ci sono schiere di angeli, come sotto di sé altri angeli. Mentre invece nella parte più inferiore ci sono i santi e i beati, con alcuni con le loro caratteristiche, proprio per indicare questa grandezza che appartiene al Signore, cioè l'uomo attraverso il Vangelo, mettere in pratica il Vangelo e mettere in pratica le virtù della fede, della speranza, la carità, ecco che arrivano davvero all'incontro col Signore, perché Lui è l'Eterno che sta seduto sul globo terracqueo per dire: io sono il Creatore e tutto appartiene a me, compreso agli angeli e i santi.
Ecco, Don Davide, c'è poi un'altra rappresentazione dell'Eterno, appunto, che è di Giotto, ma è abbastanza
semplice,
sì, tra le varie...
Perché ha il bastone del potere e la mano benedicente per dire: io sono qui a giudicare perché Dio Padre mi ha dato questo potere.
Ecco, ovviamente nella Cappella degli Scroveni è un esempio dell'Eterno, è del 1306. C'è un'altra opera che riguarda Beato Angelico, con il titolo Giudizio Universale, 1431 circa, e a Firenze al Museo di San Marco.
Anche qui è proprio quello, come abbiamo già detto prima, una raffigurazione molto più semplice, diviso a gruppi, e cioè nella parte inferiore si vede un altare per dire: ecco, tutti sono portati verso questo cammino che porta verso il Cristo risorto giudice. Ma di fianco a questo cammino ci sono a sinistra le persone credenti, le persone che hanno seguito il Signore Gesù, che hanno fatto il cammino. Dall'altra parte invece c'è una schiera di persone che non hanno fatto questo cammino, e allora viene all'estremità di destra le persone che sono dannate nelle varie bolge infernali, secondo il concetto anche di Dante. Mentre sulla sinistra queste persone beate formano un cerchio danzante in modo da vivere questa serenità. E poi sopra di loro stanno le persone e gli apostoli che devono giudicare queste tutte le persone, il giudizio universale. E di fronte a Gesù, che è racchiuso in una mandorla, ci sono una schiera di angeli, ma a sinistra la Madonna e a destra Giovanni Battista, per dire l'ultimo dei profeti, e Maria il modello di vita dei primi cristiani, proprio perché è la figura di Gesù. Il Beato Angelico davvero, con la sua tecnica, la sua esperienza, ha inserito in questa pala, in questa una marea di persone e di volti che qui raffigurati in una pagina, in una mezza pagina, si vedono pochi.
Però è stata veramente quasi una cosa commovente nell'invenzione di questo girotondo che si vede sulla sinistra, il girotondo degli angeli e dei santi, e anche nella visione dei loro abbracci gioiosi tra il verde e l'oro del giardino per in cui appunto vivono per sempre.
Mentre invece i dannati sono in un ambiente tetro, scuro, e con vari tipi di condanna. Sembra che ci sia anche il ghiaccio lì all'estrema destra, dove ci sono alcuni dannati.
Certo.
Penso che l'abbia preso proprio dalla Divina Commedia di Dante.
Ecco, Don Davide, abbiamo ancora qualche minuto. Cosa ne dice se arriviamo a Van Gogh? Nel 1890, dipinge Sulla soglia dell'eternità. È nota anche col nome di Vecchio che soffre, e rappresenta un uomo che l'artista aveva incontrato in un ospizio. Era un veterano di guerra, ormai malato e senza forze. Quindi cosa fa pensare l'eternità in questo,
allora,
in questo?
Secondo me, innanzitutto la posizione del vecchio, che ha i gomiti appoggiato sulle cosce e le mani chiuse sugli occhi, per dire: non voglio vedere più niente, non mi interessa più niente, ormai sono giunto alla fine. Ed è seduto su una sedia proprio per dire: ormai sono stanco, non ho più voglia di vivere. E a sinistra è rappresentato un cammino con il fuoco acceso, quasi per dire: guardate come la legna arde in un soffio, così la mia vita passa in un soffio. Mi viene in mente un altro episodio che questa donna mi ha detto quando era bambina e aveva chiesto alla sua nonna, nonna che aveva più di 90 anni, cosa pensi della tua vita? Questa aveva forse 10-12 anni. E la nonna le dice, è passato come soffio, un solo soffio. Ecco, questo per dire come la persona umana terrena, arrivata a un certo punto, si accorge che la sua vita ormai finisce. E allora cerca qualcosa per trovare un punto di riferimento e dar senso a tutta la sua esistenza. C'è anche un proverbio un po' cattivo, se vogliamo, è dialettale. Quand se strac, quand se ne può più, ci si attacca al buon Gesù.
Sì.
Quando non si può più nella vita, ci si accorge che Gesù è il punto di riferimento. A me è capitato una volta di un'esperienza, un signore che faceva parte dell'Internazionale Comunista che ho conosciuto, aveva il cancro, sono andato a trovarlo e gli chiedo, adesso che ha con la sua malattia, che non può più uscire di casa, ha due soluzioni, o maledire la malattia o valorizzarla. Maledirla che cosa ci guadagna? Niente, conviene valorizzarla. E per valorizzarla ancora due scelte, o il Carlo Marx o Gesù Cristo in croce. Però io non voglio la risposta adesso. Prossima volta che verrò mi darà la risposta. Passo un mese, vado a trovarlo, suono il campanello e chiedo, permesso, ha riconosciuto la mia voce, non mi ha detto avanti, ma ha detto al garison lui.
Ecco.
Ecco, questo per dire come di fronte a quello che è la morte, uno si pone la domanda, il mio esistere, il mio lavorare, il mio faticare, eccetera, ha avuto davvero un valore o non ha più valore? Ecco, noi tante volte perdiamo la conoscenza che tutto ciò che facciamo in bene o in male è sempre a vantaggio o danno degli altri. Quanti di noi che criticano la guerra e dicono ma perché? E ci dimentichiamo che le guerre sono causate anche dai nostri peccati,
cioè,
oltre che le cose economiche, politiche, religiose o sociali, sono soprattutto i nostri peccati. Per cui uno deve dire, non voglio la guerra, devo cominciare a eliminare dalla mia vita i miei peccati. Ecco, e questo è il senso anche dell'eternità.
Certo, ecco, quindi allora Don Davide, tornando appunto a quel vecchio che sembra, come diceva lei, arrendersi alla sofferenza e si abbandona al pianto coprendo gli occhi con le mani, però coltiva forse la speranza di un oltre, di un oltre, o forse solo Van Gogh, solo l'artista che la esprime sia per lui che per noi. Allora Don Davide, abbiamo pochi secondi a disposizione e quindi salutiamo i radioascoltatori e diamo appuntamento al prossimo secondo giovedì di novembre, e quindi l'eternità va oltre.
Speriamo.
Grazie e
buona giornata.
Adesso lasciamo lo spazio alla regia e poi, come sapete, entreremo alle 10 con altri ospiti che vi ho accennato all'inizio. Grazie, a tra poco.
Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Ben ritrovati, nel frattempo ci ha raggiunto negli studi il direttore, presidente del bellissimo Museo dell'Illustrazione che, come sapete, si trova in via Caduti della Liberazione al numero 25, un piccolissimo museo, io lo definisco un bignè ricco di dolcezze e poi in un cortile, ecco, non vedete la vetrina sulla strada perché è in un cortile. Pietro Zanardi ha iniziato la stagione museale con già una piccola apertura, sì. E adesso che è arrivato alla 15ª stagione mette in mostra le giovani illustratrici. Adesso però non dico più niente, lascio la parola a Pietro.
Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto siamo veramente orgogliosi di aver raggiunto il traguardo della 15ª stagione, per cui questo traguardo è un traguardo importante e ci stimola a nuove iniziative. Quest'anno vorremmo organizzare degli incontri sui grandi dell'illustrazione. Stiamo verificando gli spazi e le collaborazioni e poi forse faremo un ritorno sul territorio con delle mostre itineranti, magari in qualche scuola. Stiamo valutando di fare qualcosa del genere e poi continueremo, chiaramente siamo partiti a settembre fino a maggio con una mostra al mese, dando molto spazio ai giovani, perché abbiamo avuto la fortuna nella stagione precedente di incontrarne di nuovi molto talentuosi, molto bravi. Silvia è una di quelle,
infatti,
e per cui daremo spazio ai giovani. Diciamo che la stagione è già quasi tutta strutturata, si tratta di calendarizzare e mettere in ordine cronologico le varie iniziative, ecco. Noi come sempre ci muoviamo sui tre binari paralleli: uno, appunto, come dicevo, è quella di dare spazio ai giovani, l'altra è quella canonica di cui mi occupo io, che è presentare i grandi dell'illustrazione, e poi come sempre qualche artista locale, soprattutto quelli che ci hanno già visitato e hanno già collaborato con noi negli anni precedenti, perché sono artisti che a noi piacciono e per cui siamo contenti sempre di proporli quando hanno nuovi progetti.
Bene, tanti complimenti. Allora ne approfitto per salutare l'artista. Ciao, grazie. Buongiorno. Di essere con noi. Ecco, diciamo che sei presente in questi giorni presso il Museo dell'Illustrazione con dei bellissimi lavori. Parlaci un po' del tuo lavoro, come è nato, cosa magari anche consigli a chi si vuole approcciare a questa, come posso dire, creatività, perché poi alla fin fine è un lavoro creativo quello che tu fai.
Sì, io sono arrivata qui al Museo dell'Illustrazione grazie a una bravissima illustratrice che è Anna Canavesi, Bikindolor, che ha fatto la mostra al museo con Piero prima di me e che mi ha presentato a lui, quindi mi ha introdotta, e anche lei l'ho conosciuta, è sempre un altro luogo di incontri artistici a Cantù, che è la mia città, la libreria La Cornice, che è un altro punto appunto di incontro di illustratori, artisti, da cui nascono cose nuove. E il mio percorso è nato un po' lì, perché io in realtà ho fatto tutt'altro, ho studiato biologia, mi sono laureata in biologia, e il mio percorso artistico, quindi autodidatta, e è iniziato nel 2017.
Veramente, proprio ce l'hai, perché io ho guardato, curiosato un po' sul tuo sito e ci sono veramente delle illustrazioni bellissime, oltretutto hai anche pubblicato dei libri, ma adesso, ecco, ti ho interrotto, continua, ti ho fatto i complimenti perché dovevo.
No, il percorso è iniziato anche abbastanza recentemente, nel 2017 ho fatto una prima mostra a Cantù, sempre nella libreria della Cornice, e da lì i miei lavori hanno iniziato un po' a girare e ho pubblicato il primo libro nel 2019, La cura del ghiro, di Antonella Capetti, e con Edizioni Corsare. Poi ho pubblicato altri due libri che sono venuti poi in seguito, Il viola delle violette con Valentina Pellizzoni e Alla mia altezza con Barbara Ferraro. E adesso il mio percorso procede, sto lavorando a un nuovo libro che dovrebbe essere addirittura d'arrivo. Questo è stato un po' più lungo come lavorazione.
Quindi tu da biologia sei passata alla matita, in poche parole.
Ecco. Ci sembra un po' un salto.
Infatti,
in vuoto.
Ma cos'è, già una cosa che tu sentivi quando eri piccola? Sei piccola, perché?
No, penso.
Ecco, però quando eri proprio bambina.
Sì, mi piace disegnare un po' da sempre, poi anche in famiglia mia mamma dipingeva quadri a olio, quindi un po' l'arte c'era,
certo,
in famiglia. Poi con biologia è un po' finita la passione, e quindi mi sono ridirezionata verso l'arte. Disegno, che mi è sempre interessato, mi è sempre appassionata.
Ecco, e in mostra cosa vediamo con questa tua personale?
Allora, in mostra c'è un po' una selezione di tutti i miei lavori in questi anni, ci sono le tavole dell'ultimo libro Alla mia altezza, ci sono le tavole del libro Il viola delle violette, che è un piccolo libricino che è stato edito dalla libreria La Cornice di Cantù, E poi ci sono invece dei lavori personali che non sono pubblicati in libri, però insomma rappresentano un po' tutto il percorso che ho fatto, sia acquarelli, disegni.
Ecco, utilizzi soprattutto acquarelli o anche pastelli?
Gli acquarelli sono il mio mezzo preferito, la maggior parte sono ad acquarello e inchiostro, il disegno con una linea di inchiostro, oppure ci sono anche matite colorate, pastelli, c'è un po' di tutto, diciamo. Mi piace un po' sperimentare.
Poi lei è bravissima, fa anche delle cose tridimensionali eccezionali che sono da vedere.
Sono in mostra?
Sì, le abbiamo
perfetto.
In mostra, sì, sì.
Sono delle campane di vetro con dentro delle illustrazioni d'acquarello in 3D praticamente, dei diorami, diciamo.
Sì, brava. Senti, ma quindi tu quando parti con un lavoro parti già con un'idea finale, pensi già a una storia? Come nasce una tua creazione?
Allora, nel caso in cui sto lavorando a un libro, di solito lavoro con delle case editrici che mi danno i testi su cui lavorare, okay. E quindi parto da un testo.
Ok, quindi hai, sì.
Ho una base. Uh-huh. Invece per i lavori, diciamo, personali, quelli che non sono destinati alla pubblicazione, parto da delle ispirazioni che possono andare da cose che ho visto, mi piace andare in montagna, quindi mi ispiro anche ai paesaggi che vedo, oppure musica, le cose più varie, diciamo, libri, di tutto e di più.
Senti, e quanto tempo dedichi al giorno per fare questo?
Beh, adesso che è diventata un po' la mia professione, tutto il giorno.
Tutto il giorno.
Sì, al mattino lavoro al libro che sto ultimando, che dovrà essere pubblicato. E il pomeriggio invece lavoro ad altri progetti personali oppure altre commissioni. Quindi tutto il giorno io disegno.
Ah, bello, insomma, è una cosa. Cioè, ecco, poi se ce l'hai come passione, anche come talento, senz'altro la soddisfazione arriva. E quindi Pietro.
Io l'ho scoperta grazie come diceva lei, ad Anna, che è stata una mostra che ha fatto un successo enorme, perché sono venute tantissime persone veramente. E mi ha in qualche modo fortunatamente riavvicinato a questo mondo giovanile di talenti nascosti, perché purtroppo le difficoltà di farsi vedere, di mettersi in mostra per un giovane sono tantissime, sì. Anche nel settore artistico, e io ben volentieri do lo spazio. Di solito non faccio censure estetiche sul lavoro di un giovane, però devo dire sinceramente che non mi è mai capitato di fare una mostra che non mi piacesse, addirittura la sua e quella di Anna mi hanno entusiasmato, perché immagino. Sono veramente cose veramente belle, veramente belle.
Immagino, allora mettiamo un po' di musica e poi continuiamo, magari diamo delle informazioni, sì. come visitarvi, sì. E quando.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Vengo da te. Ma il treno dei desideri.
Allora, mentre andava la canzone di Paolo Conte, io stavo ammirando la bellissima locandina che è stata fatta appunto per questa mostra, e adesso appunto chiediamo all'artista Silvia di illustrarcela. Ecco, vedendo questa mostra mi ha fatto venire in mente che sarà graditissima anche i bambini, cioè vedendo questa locandina, ovviamente, perché c'è un'immagine che così farà un po' di effetto sui bambini.
Sì, poi in realtà i miei disegni sono rivolti principalmente al mondo dell'infanzia, pubblico nel mondo dell'editoria per l'infanzia, quindi è dedicata a loro, diciamo. Questo coccodrillo l'ho fatto in realtà in un periodo che era ancora di Covid, mi trovavo in libreria Cantù e niente, questo era un progetto così libero. In quel periodo mi ispiravo molto a Dürer, a Sendak, quindi mi era venuta l'idea di fare questi disegni molto ricchi di tratteggio, come se fossero delle incisioni, e da lì era nato questo coccodrillo con la lacrima che un po' si pente di essersi mangiato un topo di cui si vede solo la coda in bocca. E si è un po' ispirato a quel mondo.
Ecco, quindi hai degli artisti di riferimento per delle idee?
Sì. Diciamo principalmente nel mondo dell'illustrazione, quelli che mi grandi artisti che mi ispirano sono Beatrix Potter, Maurice Sendak, poi invece mi piace molto il lavoro di Dürer nel campo dell'incisione, del disegno. Sono questi principalmente i maestri a cui mi ispiro.
Ecco, quindi questo bellissimo coccodrillo è sulla locandina che troverete poi esposta.
Sì, tra l'altro, siccome ce n'era un'altra immagine di il coccodrillo abbinato all'elefante, abbiamo fatto un mini referendum per far scegliere quelli che sono allegati al museo.
Scelto appunto l'altro poco, cos'era?
L'altro era un coccodrillo, sempre lo stesso coccodrillo però con un elefante.
Si può vedere
in mostra o abbiamo caricato anche quello, perché è stato, preferisco sempre fare concorrere i nostri amici, certo, nella scelta delle locandine quando posso, per cui.
Quindi questa mostra sarà inaugurata sabato
e continuerà per 4 weekend
fino al 5 di novembre.
Domenica, se ci fosse qualche scuola che vuol venire può prenotare la visita anche durante la settimana, che io sono disponibile. Dopodiché faremo il nostro appuntamento annuale con il Photo Festival, che quest'anno è stato spostato da settembre a novembre, per cui sarà quella, e poi riprenderemo la programmazione. Abbiamo un'opzione con un'altra artista molto brava di Genova, che speriamo di riuscire
a portare qui a Saronno.
Io farò una mostra curata da me invece dedicata alle Mille e una Notte, perché è uno dei temi che da tempo mi appassiona, per cui sto raccogliendo materiale. E poi ci saranno altre opzioni, ovviamente, sono già sulla carta, poi vanno definite.
E certo che qui le idee non mancano, sì, no, sia da parte tua che da parte, che da parte di Silvia. Ecco.
Comunque sì, io spero di riuscire a coinvolgere sempre più questi giovani anche nella magari gestione del museo.
Sì, infatti così hanno la possibilità di avere lo spazio e non dipendere.
Anzi, ne approfitto per lanciare un appello, una parola forse troppo altisonante, però se ci fossero dei giovani che hanno da proporre qualcosa, li invito a venirmi a trovare, perché io sono sempre curioso di vedere
il lavoro, cosa fanno, nuove, perché giustamente dici tu, ci saranno tantissimi talenti nascosti che non hanno la possibilità perché appunto non hanno il momento giusto, ecco, di poter far vedere le loro opere. C'è un soggetto che disegni più frequentemente?
Beh, il coccodrillo direi, ecco. È sempre presente nei miei disegni quando non ho dei riferimenti diretti, perché a me piace molto anche disegnare illustrazioni un po' più botaniche, quindi realistiche.
Ah,
i fiori
sono meravigliosi. Sì, che bello. Sì, sì. Ecco, mentre il libro narrativo che hai illustrato, che ti ha dato più soddisfazione, così magari diamo anche il titolo ai nostri radioascoltatori, e per i bambini lo possono, lo si trova nelle librerie, giusto?
Sì, 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 sì. Beh, tutti e tre sono legate in maniera diversa, tutti e tre. Beh, La cura del ghiro è il primo, quindi è stato quello che mi ricordo meglio. Quello che mi piace di più, a cui sono più affezionata, direi che però è La viola delle violette, che è un mini libricino che ha una casa editrice particolare, però sono molto affezionata a quel libro anche per la tecnica, insomma, ho avuto una svolta anche nel modo di disegnare rispetto a quel libro, quindi sono molto legata a quel libro.
Quindi ecco, questo lavoro che tu stai facendo deve essere proprio un lavoro continuativo, nel senso che con più fai, con più le idee poi ti vengono, vero? Ecco, sì.
Una cosa perché, tira l'altra.
Esatto, esatto, sì. Bene, ti devo fare davvero tanti tanti complimenti, speriamo di aver così incuriosito i nostri radioascoltatori, quindi li invitiamo a partecipare numerosi a questa bella mostra e di portare i figli, i nipoti, pronipoti, ecco, perché sarà molto interessante, e soprattutto per loro, ecco, e poi per i grandi vedere questi bei lavori che Silvia Molteni prepara. Abbiamo proprio un minuto a disposizione, ve lo lascio se volete.
Vi aspettiamo, la sede del museo è via Caduti della Liberazione 25, siamo in un cortile interno, però ci riconoscete, perché tra l'altro quest'anno abbiamo fatto finalmente un insegna degna del museo, che riteniamo degna del museo, al terzo quarto tentativo finalmente sono soddisfatto della mia insegna, e quindi siamo riconoscibili dal portone, si vede l'insegna, non si può sbagliare, siamo in fondo al cortile e noi siamo lì a aspettare, la nostra porta è sempre aperta.
Quindi ci sarà anche un orario di inaugurazione, oppure
no,
sabato
facciamo,
mattina si parte
si
già
parte
dalle 10.30 alle 12.30, ok, quindi
dalle
sabato
10.30 di sabato siamo
si
lì.
Può vedere, ecco, sì. La mostra è aperta. Sì. Bene, grazie davvero ancora,
grazie
tanti complimenti, spero di averti presto ancora i microfoni della radio, e soprattutto complimenti a te Pietro, appunto, per
grazie.
Quello che stai facendo per questo bijou di museo.
Grazie,
allora io vi saluto con tutta la passione di chi ama l'arte e la vuole condividere con voi, ringrazio Giuseppe alla regia e vi do appuntamento per il prossimo giovedì. Grazie.